Cari amici, benvenuti alla puntata di oggi dedicata alla storia della Chiesa. E continuiamo ad approfondire il tema legato alla vita di Girolamo Savonarola, il grande personaggio storico, frate domenicano, che ha segnato così profondamente la fine del XV secolo, la fine del Quattrocento, aprendo poi a eventi drammatici che si produrranno all'inizio del XVI secolo. Non dimentichiamo che Fra Savonarola muore nel 1498 e 20 anni dopo, 19 anni dopo, nel 1517, inizia lo scisma e l'eresia luterana che ferirà la Chiesa in modo tragico per i secoli successivi. Quindi in qualche modo è fin troppo facile vedere, comunque si voglia giudicare la vicenda di Fra Girolamo Savonarola, vedere nella sua parabola tragica, esistenziale, in ogni caso un segno della tempesta che stava avvicinandosi. Quindi di fatto è figura storica che ha un'importanza enorme perché approfondendola si giunge a capire in che condizioni effettivamente versasse la Chiesa in quegli anni. La Chiesa e il mondo, non solo la Chiesa e il mondo. Dunque riprendiamo da dove avevamo lasciato il discorso la volta scorsa. Abbiamo visto l'inizio della carriera di Fra Girolamo a Ferrara. Il suo grande percorso di studi, era un uomo molto colto, come un po' tutti i domenicani, e aveva approfondito in particolare il pensiero di San Tommaso d'Aquino. Quindi parliamo di una figura, di un teologo, di un filosofo molto, molto preparato in Sacra Scrittura. Lo si vede dai suoi testi polemici, dalle prediche, dal modo di parlare, una grandissima conoscenza della Sacra Scrittura, una profonda cultura filosofica e teologica che spiccano in tutta la sua opera, perché fu autore di svariate opere teologiche e spirituali. Giunge a Firenze e vi rimane una prima volta 5 anni, dal 1482 al 1487. Poi ha un periodo di qualche anno, 3 anni, altrove. E infine torna a Firenze per l'ultima volta, perché qui troverà la morte. Vi torna nel 1490 e vi rimane 8 anni, fino al 1498. Questi 8 anni sono gli anni della parabola storica ed esistenziale che hanno reso celebre, famoso e figura universale, figura nota, diremmo, a livello proprio di storia universale, Fra Savonarola. Sono 8 anni fatali, 8 anni che definire tragici è ancora poco, nel senso che veramente l'intensità di quello che accade in questi anni a Firenze non ha in un certo senso eguali. La cosa interessante è che viene chiamato a Firenze da Lorenzo de' Medici. Lorenzo de' Medici è il figlio di Cosimo de' Medici, il grande banchiere, fondatore della dinastia Medicea. Cosimo, figura di straordinario spessore umano e culturale, parlandoci chiaro, figura decisamente superiore ai suoi eredi, al pur famoso Lorenzo de' Medici, che però di fatto, se si entra nel dettaglio della vita di Cosimo, è già figura decadente. Cosimo è il vero grande fondatore di questa incredibile famiglia, i Medici, che parte dal basso, parte da attività di mercatura, di attività artigianali, come dire, semplici in un certo senso, ma ha un talento per gli affari straordinario e riesce a creare un impero finanziario che praticamente domina l'Europa. Non dimentichiamo che questo è il fatto. Firenze non è solo una città-stato, non è solo la capitale del Granducato di Toscana, di un regno, di uno stato, insomma, italiano, è di fatto una superpotenza economica, commerciale e finanziaria, soprattutto finanziaria, tanto che ancora per molti anni, nelle corti europee non ci augurava nulla come un matrimonio con una figlia della casa dei Medici, perché significava accedere a doti, a finanziamenti straordinari che solo questa grande famiglia di banchieri poteva ottenere. Il caso più famoso è Caterina dei Medici, che diventerà sposa di Enrico II di Francia, e porterà in Francia tutta la cultura raffinatissima del Rinascimento italiano in ogni ambito, incluso quello, per esempio, culinario, perché la Francia fu, come dire, dirozzata e portata a grandi finezze nella vita di corte proprio dall'influsso di Caterina dei Medici. E questo fa capire che non siamo con Fra Girolamo Savonarola in un luogo, come dire, qualsiasi. Non siamo solo in una grande città, siamo in una città che in quel momento è praticamente sul piano economico, finanziario, commerciale, uno dei più importanti centri del mondo. E questo deve renderci accorti, farci capire che siamo, in un certo senso vicinissimi a poteri economici che non hanno eguali, in un certo senso. E questo vedremo come incide a molti livelli su molte cose. Lorenzo de' Medici perché chiama Savonarola a Firenze? Perché di fatto la fama di Savonarola, che già era stato a lungo a Firenze, era cresciuta e soprattutto fama di predicatore straordinario. Era un predicatore e rimarrà tutta la vita un predicatore incredibile, un predicatore che affascinava le folle che lo andavano ad ascoltare, che muoveva i cuori degli ascoltatori con una predicazione di un'intensità spaventosa, un'intensità spaventosa. E quindi, in qualche modo, la corte, fra virgolette, medicea, dico corte perché di fatto i medici non furono mai sovrani e gestirono Firenze, che era cosa loro, in un certo senso, sempre per interposta persona, manovrando i vari personaggi che mettevano al potere e che ricoprivano gli incarichi ufficiali. Quindi ricordiamo che i Medici erano un superpotere che di fatto aveva la città sotto controllo, ma sempre un po' per interposte persone con funzionari che di fatto erano controllati da loro. E per la città, per lo Stato toscano, avere praticamente il più grande predicatore di quei tempi dentro i propri confini significava un onore, significava, come dire, un punto d'orgoglio, significava tante cose. Così giunge di nuovo, o meglio, torna a Firenze e qui inizia a fare la cosa che lo renderà più celebre, per cui era più famoso, cioè grandi prediche, grandiose prediche che tiene di fatto nel convento dei Domenicani a Firenze, San Marco, prediche che scuotono profondissimamente la città, in un duplice senso. La scuotono nel senso che muovono a commozione e a conversione uno stuolo estremamente ampio di cittadini, soprattutto i cittadini, pare questo un fatto certo, meno abbienti, più sfortunati, più poveri. I ceti popolari che erano in qualche modo oppressi da una elite di potentes, di banchieri, di grandi commercianti, le arti maggiori, che avevano il monopolio del potere e che spesso opprimevano in qualche modo i ceti più poveri con leggi inique o tasse troppo forti, o comunque, insomma, con il monopolio praticamente del potere. Dunque il consenso a Fra Girolamo, che fa prediche, poi dirò come predicava, estremamente dure, prediche accese, estremamente dure. Fra l'altro era un uomo da un carattere, come dire, irascibile nel senso tecnico del termine, cioè non nel senso che cadesse nell'ira, ma irascibile nel senso che si accendeva facilmente, si infiammava e si notava questo empito straordinario, questo vigore incredibile che prendeva il suo parlare quando predicava e quando appunto si accendeva di passione per le cose stesse che stava dicendo. Questo Queste doti straordinarie lo rendono celebre e fa sì che accorrano folle e incredibili ad ascoltarlo. Il successo quindi è grande, ma ahimè, nelle sue prediche egli inizia anche a flagellare con estrema durezza, poi forse vi leggerò un passo, a flagellare i costumi dei fiorentini, a flagellare il vizio che si diffonde in modo inaudito presso la popolazione di Firenze. Quindi denuncia due cose essenzialmente. Uno, quanto appena detto, cioè il vizio e il peccato diffusi in modo inaudito, senza precedenti, presso la città. La città quindi è corrotta. La città ricchissima, potentissima di Firenze si è completamente corrotta. Ma la seconda cosa che attacca nelle sue prediche sono le condizioni miserande della Chiesa del suo tempo, cioè di quella Chiesa quattrocentesca che noi abbiamo già più volte sottolineato come è ferita profondamente dal Rinascimento, dalla cultura rinascimentale. La crisi risale anche a prima del Rinascimento, perché sappiamo che c'è stato lo scisma, pardon, il grande scisma d'Occidente, c'è stata la cattività avignonese, che è epoca di crisi estrema, e però nel 400 la crisi aumenta di intensità, di profondità e di vastità, di pervasività. Tutto il corpo della Chiesa appare malato, appare sofferente, appare coperto da una lebbra terribile, la lebbra in ultima istanza del peccato. E questo è il secondo bersaglio polemico di Savonarola. Praticamente un bersaglio polemico è particolare, ovvero il male che colpisce la città. L'altro bersaglio è invece una realtà che in linea di principio è universale. Quindi, da un lato Firenze, dall'altro la Chiesa in se stessa, e in particolare anche la corte pontificia e il pontefice stesso, perché Savonarola fu anche durissimo contro la curia romana, contro il pontefice, contro quello che riteneva fosse l'avvento di un'età tenebrosa, terribile. Queste prediche sono così violente, violente fra virgolette, nel senso di accese, intense, che scuotono profondamente anche la, diciamo, la corte medicea, al punto che Lorenzo invita ripetute volte Savonarola a moderare il tono delle prediche, il tono di questi interventi accusatori, che sono scandalosi, che sembrano spingere tutti, come dire, a accettare quanto veniva appunto predicato. Di fatto la città inizia a dividersi. Inizia a dividersi perché molti, i ceti più semplici e poveri, sposano completamente la causa della riforma che Savonarola sta lanciando e diventano suoi ferventi seguaci. Molti invece gli resistono e non sopportano le parole spesso molto aspre che Savonarola scaglia contro il reggitore della città e la città stessa. Questo è un primo grande concetto quindi che abbiamo acquisito. Predicazione molto forte, denuncia dei cattivi costumi, corpo sociale che si spezza in due tronconi, uno contro questi eccessi e soprattutto contro le condanne, l'altro è il filone invece di una radicalizzazione delle denunce che Savonarola fa sul male che irrompe dentro la Chiesa e dentro la società. L'elemento che poi fa da catalizzatore di questa sorta di guerra civile è di fatto la discesa di Carlo VIII di Francia, il re di Francia, giovane, poco più che ventenne, che a un certo punto viene chiamato da Ludovico il Moro, sovrano di Milano, e sovrano in parte potremmo dire usurpatore del potere a Milano, che per motivi personali, interessi personali, chiede a questo grande re di entrare di nuovo in Italia per cercare di frenarlo sulle Alpi e sull'Appennino. Quindi si ha una discesa in Italia del re francese. Questa discesa è molto interessante perché avviene nel 94, 1494, ma avviene in un contesto particolare perché in quel momento, dopo 50 anni di sostanziale pace fra le potenze italiane, una pacificazione risalente alla fine della prima metà del secolo, con la pace di Lodi, da molti decenni l'Italia era appunto in pace, non aveva più conosciuto la guerra. E questa discesa di Carlo VIII rimescola le carte e scatena profondissime conseguenze. Conseguenze sono innanzitutto che, come dire, molto spicciolo, la discesa è irresistibile, le città cadono a uno, perché Carlo VIII scende con un grande esercito, una grande cavalleria, ma soprattutto numerosi cannoni da campagna, cioè cannoni relativamente piccoli, facilmente trasportabili sul campo, sul terreno di gioco, sul terreno di scontro, e arma nuova, innovativa, drammatica, che può distruggere le mura di una città o di un convento con una certa facilità. Quindi abbiamo questa rivoluzione tecnologica, il cannone, che cambierà la storia. E la prima prova di questo suo potere è proprio l'avanzata in Ucraina. Chiedo scusa, l'avanzata di Carlo VIII nelle terre italiane. Questi cannoni, la prima volta che vengono usati in questo modo, cioè cannoni su affusti ruotati che si spostano insieme all'esercito e che distruggono con estrema facilità le mura medievali delle città italiane che si trovano inermi e indifese di fronte alla minaccia di questa nuova arma. Il cannone è stato inventato durante il 400 insieme alla polvere da sparo e di fatto è l'arma rivoluzionaria che sta pian piano prendendo piede in Europa. Con questa nuova arma e un grande esercito riesce a scendere in Italia e a arrivare fino al Regno di Napoli, perché il Regno di Napoli era il suo obiettivo. Essendo la dinastia angioina una dinastia che per molto tempo, quasi 2 secoli, ha avuto il Regno di Napoli, Carlo VIII lo rivendica per sé. Ritiene come erede degli angioini di avere il diritto al Regno di Napoli. Mentre scende verso Napoli, c'è però l'episodio decisivo che coinvolge Savonarola, perché di fatto, giunto nei pressi di Firenze, prima di avvicinarsi alla città e dare battaglia, propone una sorta di patto a Piero de' Medici, che è il reggente della città di fatto in questi anni, ovvero di risparmiare la città di Firenze, non lasciarla essere quello che è, a condizione che Firenze conceda alcuni particolari punti di guado sui fiumi e delle piazze forti militari entro cui lasciare una parte dell'esercito per avere assicurata anche la via poi di fuga o la via di ritorno in Francia. Di fatto Piero de' Medici tradisce la città e concede molto più di quanto la città avrebbe pensato si potesse concedere. Cioè concede a Carlo VIII purché risparmi la città, condizioni molto favorevoli, molto vantaggiose, ad esempio cede Pisa, cede diversi altri piccoli borghi, cede castelli, fa concessioni inaudite che gli saranno imputate a colpa. Infatti Carlo VIII prosegue, lascia la Toscana, entra a Napoli, poi sarà anche a Roma, ma di fatto i medici che hanno fatto queste concessioni perdendo territori molto preziosi per garantirsi la sicurezza non vedono in nessun modo l'effetto di questa loro offerta così generosa. Questo atto, il fatto che Piero de' Medici ha svenduto in un certo senso, ha regalato al re francese moltissime città e terre e piazze forti essenziali per la Repubblica, suscita un odio violento, improvviso contro di lui e il popolo caccia Piero de' Medici che fugge molto lontano, va a cercare rifugio altrove perché appunto è stato ritenuto responsabile del cedimento di territori importantissimi a Carlo VIII. Fra altre cose, ha perso anche la città di Pisa. Piero fugge, i medici sono sconfitti a furor di popolo da una vera e propria rivolta popolare e in questo frangente, mentre di fatto Firenze torna a essere repubblica e si dà istituzioni di governo tradizionalmente usate, in questo momento si ha di fatto l'entrata in gioco profonda e di intensità senza uguali di Savonarola nella vita politica della città. Savonarola diventa l'ispiratore di un vero e proprio partito, potremmo dire, il partito dei Piagnoni, come saranno chiamati i suoi sostenitori. Piagnoni perché di fatto si lamentavano appunto della corruzione dei costumi e di come le cose andassero appunto male. Questo fatto quindi dobbiamo ricordarlo bene. Con Carlo VIII crollano i Medici e il partito filo-francese anti-Mediceo prende il potere a Firenze. Ora, prima di proseguire, chiudiamo con un piccolo inciso. Il discorso è lungo, complesso e capirlo bene vuol dire entrare in molti dettagli. Il primo chiarimento è questo. La situazione che stiamo descrivendo è quella di una latente guerra civile, perché non tutti i fiorentini sono con Savonarola. Savonarola ha molto seguito, ha diversi albergatori, ha insomma molti spazi e molte persone, ma di fatto di fronte a questa realtà ci sono anche fortissime opposizioni, sia interne che esterne alla città di Firenze. Internamente i già citati Palleschi, che sono incarnazione di valori borghesi, tradizionali e di comunque di figure che rifiutano le proposte radicali fatte da Savonarola. L'altra grande componente di chi è autonomo e in parte combatte quotidianamente contro quello che sta accadendo, l'altra fazione, dicevo, è la fazione dei Medicei, di chi rifiuta lo spirito riformatore di Savonarola e dei suoi seguaci, dei seguaci diretti, Piagnoni di Fra Girolamo. La città è spaccata e tutta la vicenda di Savonarola sarà una sorta di guerra civile fra la fazione più moderata, appunto più medicea, che vuole che la vita continui a essere questo libero gioco intellettuale e spirituale. E il partito invece che è a favore del frate domenicano. La Repubblica appena nata di fatto vede l'egemonia di chi è con Savonarola, cioè Piagnoni prendono di fatto il controllo della città. Ma da questo momento in avanti la sorte di Savonarola sarà appesa ai successi o alle delusioni e alle sconfitte dei seguaci di Savonarola, perché chiaramente Savonarola potrà operare con grandissimo slancio e decisione solo perché sente dietro di sé un grande popolo che in qualche modo lo sostiene. Chiudiamo con l'ultima osservazione, perché abbiamo impostato il tema e siamo pronti a vedere la tragedia finale che coinvolgerà Savonarola. Savonarola, predicatore, è un predicatore straordinario, che ha pochi eguali forse nella storia quantomeno moderna, si potrebbe avvicinarlo ad altri grandi predicatori quattrocenteschi o dei secoli successivi che si distinsero per questa capacità di parola. Per esempio San Domenico Ferrer, santo spagnolo, che appunto è considerato un grandissimo predicatore, ma ve ne sono innumerevoli altri. Savonarola, abbiamo alcune testimonianze, era coltissimo, ma sapeva, come pochissimi altri, rendere questa grande cultura dimensione trascesa e posta sotto finalità che non erano affatto semplicemente culturali, ma spirituali, morali e di crescita e progresso della società nel suo complesso. Quindi, la sua grande cultura è tutta finalizzata a infiammare gli animi, a suscitare il loro fervore, a far capire quanto è aspra e difficile la lotta contro il male stesso. In altre parole, Savonarola davvero vuole santificare i suoi ascoltatori e parla con un vigore che non ha eguali, su un leggio, su cui appoggia appunto i suoi incartamenti, la sua predica, e quando parla incanta e paralizza in un certo senso migliaia di persone che riempiono la chiesa fino a farla scoppiare. Parla con intensità, un'energia, una profondità, una ricchezza di argomentazioni che conquista il cuore degli ascoltatori. Lui stesso è molto esigente, dà tutto se stesso in queste prediche pubbliche, oppure nei grandi quaresimali in cui si fa la predica penitenziale, al punto che ritiene fallito qualunque discorso pubblico, qualunque predica o orazione che non si concluda con il popolo in sostanza, in pianto. Se il popolo commosso scoppia a piangere, allora è ragionevole pensare che sia in grazia. Questo qui sono le doti di Savonarola. Gli occhi dardeggianti, gli occhi oggi diremmo da spiritato, con cui guarda la folla che migliaia di persone che occupano le basiliche in cui predica, le sue prediche molto lunghe, intense, profonde, sono un monito alla conversione, al disprezzo dei beni creati, al distacco da tutto e si narra di come spessissimo dopo queste grandi appelli alla purificazione interiore comparissero in qualche modo, ci fosse un empito, un coinvolgimento del popolo che ascoltava veramente, veramente grande. Era quindi un parlatore straordinario. Usava un grande leggio sul quale spesso, per rimarcare i concetti, batteva le mani con grande forza e si è arrivati a teorizzare che si fosse immaginato di compiere un attentato alla sua persona da parte dei Palleschi, mettendo dei chiodi sotto un telo di cuoio che c'era sul suo leggio, in modo che quando sferrava un pugno sul leggio per sottolineare un concetto, la sua mano venisse trafitta da questi chiodi. Poi il progetto fu sventato, non fu messo in causa, ma fa capire l'intensità incredibile di quei tempi e la potenza oratoria che doveva avere appunto Savonarola. Io mi fermerei qui, abbiamo fatto un piccolo passo avanti, ma siamo pronti a vedere l'esito tragico, la guerra civile che si conclude con la sconfitta di Savonarola, il Papa che interviene, la scomunica, l'arresto, il processo, la morte. Ci mancano questi 5-6 concetti a capire bene e poi passiamo oltre Savonarola. Io direi che ringrazio tutti per aver partecipato a Storia della Chiesa e l'appuntamento è tra 2 domeniche, sempre alle 12:15, su Radio Buon Consiglio. Ave Maria e una santa domenica a tutti gli ascoltatori.